un nuovo associazionismo dei magistrati per difendere la giustizia dalla politica. Seconda parte. La connessione tra crisi della giustizia e rapporto magistrati-politica. La perdita di orizzontalità nella nuova gerarchia degli uffici giudicanti. La debolezza del giudice. La crisi della giustizia e i rapporti politica-magistrati sono due temi tra loro intimamente connessi, perché attraverso le soluzioni sbagliate offerte per risolvere la crisi della giustizia, la politica ha sviluppato l'iniziativa per mettere sotto accusa il lavoro dei magistrati e per ridurre il controllo di legalità sulla politica. Il costo sociale di questa operazione politico-mediatica passa dunque ancora una volta sulla pelle dei cittadini. Occorre che la giustizia non funzioni per scaricare sui giudici la responsabilità. E così i cittadini vengono privati non solo del diritto ad una giustizia rapida ed efficiente, ma diventano anche cavie per scaricare sui magistrati l'inefficienza del sistema. In questa operazione anche la magistratura associata e l'autogoverno dei giudici hanno fatto la propria parte, rincorrendo, con miopia politica, un modello di efficienza e di produttività interna, ed accettando supinamente un sovraccarico di lavoro giudiziario prodotto da un sistema sbagliato, che ha reso disfunzionale il servizio giustizia. Questo disastro si è realizzato anche attraverso la remissiva accettazione del nuovo modello efficientista disegnato dal nuovo ordinamento giudiziario. Si è fatto strada un principio di produttività numerica, con riflessi sul rapporto quantità-qualità del lavoro. Si è sottovalutata l'assenza di preparazione dei capi degli uffici anche nella specifica capacità manageriale di riequilibrare il predetto rapporto. Si è determinata una proliferazione dello strumento disciplinare anche con funzione di orientamento nella gestione e organizzazione del lavoro. Si è introdotta una previsione di obblighi di denuncia disciplinare non solo in capo ai dirigenti ma anche ai presidenti dei collegi giudicanti, con il rischio di avvelenare la vita negli uffici ed i rapporti fra colleghi. Si sono determinati modelli organizzativi fortemente connotati dalla gerarchia, non solo negli uffici requirenti, dove entro certi limiti può essere funzionale alle esigenze dell'accusa, ma persino negli uffici giudicanti, ove l'accentramento dà l'idea della predeterminazione delle decisioni e della impossibilità di divergere dalle direttive dettate dal vertice. Per converso, la magistratura associata ha rinunciato a denunciare un sistema che gira a vuoto per colpa della politica, fondato sulla mancanza di effettività degli strumenti penali e sulla inidoneità degli strumenti civili. La conseguenza che ha prodotto sul piano interno l'introduzione del nuovo ordinamento giudiziario sono sotto gli occhi di tutti. I capi degli uffici, i cui incarichi sono temporanei e soggetti al controllo del CSM, si sono indeboliti rispetto al CSM. Per altro verso, il loro ruolo si è rafforzato all'interno degli uffici attraverso l'introduzione di maggiore gerarchia nei confronti dei magistrati sottoposti. Il CSM da parte sua ha pressato sullo strumento disciplinare per sanzionare i ritardi dei magistrati. L'effetto combinato di tali azioni è stato quello di alimentare in modo cieco i meccanismi di produttività meramente statistica, a prescindere dalla qualità, senza porsi il problema della concreta utilità di un sistema di giustizia basato sull'inflazione degli strumenti, sulla prescrizione dei reati e sui ritardi. Sarebbe bastato mettere in fila alcune semplici proposizioni e fin dalla fase dell'autogoverno rifiutarsi di trasformare le aule di giustizia in sentenzifici, sostenendo che 1. Non è sulla quantità dei provvedimenti che si fonda una giustizia efficiente, ma anzi al contrario sulla limitazione dell'abuso degli strumenti a disposizione del cittadino. L'accesso strumentale al servizio giustizia va scoraggiato attraverso strumenti di natura sanzionatoria. 2. Esiste un carico di lavoro oltre il quale la qualità del servizio giurisdizionale cala. Occorre che la politica si preoccupi di varare strumenti che mantengano il carico proporzionato alle risorse umane a disposizione. Tutte queste problematiche sono state assolutamente ignorate e neglette dal nostro associazionismo e dall'autogoverno. Molti capi degli uffici, spinti dall'idea che per far carriera occorresse obbedire alle direttive di produttività del CSM, si sono uniti al fronte degli efficientisti, ossia a quanti sostengono che la giustizia non funziona perché i magistrati devono lavorare di più e non si pongono il problema di un sistema privo di razionalità e che gira a vuoto. Sul piano strettamente psicologico, che è uno dei piani su cui si gioca, come vedremo, la partita politica magistrati, non va poi sottovalutato l'effetto dell'utilizzo dello strumento disciplinare. L'eccesso di disciplinare connesso ad una richiesta di produttività abnorme e non ad aspetti riconducibili alla dimensione etico-comportamentale produce infatti effetti opposti a quelli che vi si dovrebbero ricondurre. Sono stati trascinati dinanzi al giudice disciplinare alcuni tra i migliori magistrati italiani, colpevoli di non avere depositato decisioni per le quali era oggettivamente difficile redigere nei termini articolate e coscienziose motivazioni. Ciò ha prodotto conseguenze gravi. Il disciplinare ingiusto determina infatti una difficoltà di identificazione con l'istituzione, che può incidere sull'esercizio della funzione. Per altro verso, sul piano collettivo non rappresenta affatto un deterrente, ma un motivo di mortificazione della categoria. Sia sul piano individuale che su quello collettivo, dunque, inseguire il modello della quantità proposto dalla politica a discapito dell'efficienza ha demotivato i magistrati, indebolendo l'autorevolezza della funzione giurisdizionale. E siccome il CSM è formato dalle correnti, e chi è iscritto alle correnti si sente più tutelato, il sistema delle tutele di corrente a fronte della debolezza dei singoli ha determinato una perdita di autonomia ed indipendenza, tanto nel lavoro degli uffici quanto nella loro conduzione. Per altro verso, non bisogna trascurare il fatto che il sistema punta a mettere i magistrati gli uni contro gli altri. Alla perdita della tradizionale pariordinazione dei rapporti personali tra magistrati ha fatto eco perciò il rischio di ricondurre ad un ruolo subordinato ed impiegatizio chi è chiamato ad applicare la legge e, per il suo tramite, ad affrontare e risolvere le iniquità del sistema sociale. È cambiata dunque la magistratura nel suo bene più prezioso, quello della orizzontalità dei rapporti interni agli uffici sancita dal principio costituzionale che i giudici si distinguono solo per funzioni. In questo contesto di debolezza psicologica vanno lette le iniziative che hanno minato lo statuto professionale, la praticabilità del ruolo, i mezzi a disposizione e financo la dimensione personale e retributiva del singolo magistrato. Si è trattato di manovre reiterate ed insidiose, utilizzate facendo leva su slogan che potrebbero essere graditi ai cittadini. Da un lato sono state create condizioni per proclamare la bancarotta del sistema giustizia e per poter affermare con un giudizio sommario la responsabilità dell'ordine giudiziario, dall'altro si è diffuso un senso di insicurezza nei magistrati. Si sono dunque creati ad arte i presupposti del malcontento dei cittadini verso la giustizia e le condizioni di debolezza della magistratura per costituire un viatico a possibili e successive riforme ulteriormente limitative dell'autonomia del giudicare. I ritardi e gli anacronismi di una magistratura associata da Prima Repubblica. La recente riforma della responsabilità civile dei magistrati ha colto impreparato l'associazionismo giudiziario e qualcuno ha cominciato a capire che il disegno va ben oltre. Finora, infatti, il mondo associativo le ha sbagliate tutte perché, anziché parlare la lingua dei magistrati, ha preferito imporre un proprio modello di efficienza in modo verticistico. Ha così rinunciato ad intercettare il loro disagio, ad approntare soluzioni, a costruire una difesa della loro condizione personale e professionale che fosse coerente col ruolo del giudice. L'indipendenza della magistratura, ma sarebbe meglio dire il potere della casta di autogoverno, è stata salvaguardata rinunciando alla indipendenza dei singoli magistrati compromessa dalla nuova gerarchia e da una sempre maggiore debolezza della base. In questo contesto vanno lette le battaglie sulle condizioni di lavoro fatte solo da una parte della magistratura, ma anche le timidezze, le omissioni e le contraddizioni della maggioranza ANM sui carichi di lavoro, sul disciplinare, sulla questione economica. Tutti temi tra loro fortemente collegati dal presupposto che un giudice intimidito, privo di mezzi, ricondotto all'obbedienza, sovraccarico e minacciato disciplinarmente non può corrispondere al modello previsto nella Costituzione, perché non avrà la forza, l'indipendenza, la capacità di tutelare ed affermare i diritti violati, specie se reclamati da contraenti deboli in contraddittorio con i poteri forti. Ma qual è la vera ragione che ha reso inadeguate le correnti nel farsi rappresentanti del vero interesse dei magistrati e della giustizia? Le tradizionali formazioni della magistratura associata sono sorte in una fase di grande contrapposizione ideale. Esse avevano trovato un terreno comune nella vera indipendenza del giudice dal potere e dalle gerarchie interne, mentre oggi tutte insieme ne avallano la ricostituzione. Conclusasi la stagione dei grandi conflitti ideologici, nessuno dei soggetti politico-associativi ha saputo dare risposte adeguate ai cambiamenti sociopolitici che si erano determinati. Nessun gruppo ha saputo trovare buone ragioni per continuare ad esistere contrapposto agli altri, se non per interessi di lobby. Il dominio culturale dell'ANM è stato tutto della sinistra giudiziaria che è arrivata al potere, lo ha esercitato ed ha continuato ad accreditare l'immagine della questione morale e dell'iniziativa politica, e ciò solo e semplicemente per l'assenza di un modello politico associativo alternativo. Ebbene, influenzato da questa apparente dialettica interna, lo schema generale dei rapporti con la politica ha risentito per anni del pregiudizio della destra da combattere e della sinistra con cui dialogare. Questo assioma era fondato su di una posizione storico-politica che potrebbe definirsi sindrome del governo amico. È la medesima sindrome che condusse con facilità allo sciopero contro il governo di centrodestra e portò alla rottura dell'unità associativa, ed i cui effetti residui tenderebbero oggi a frenare le iniziative di protesta pure a fronte di modifiche ordinamentali che rischiano di travolgere l'assetto costituzionale della magistratura. Si tratta con ogni evidenza di una posizione che tradisce un pregiudizio ideologico, sia pur storicamente fondato. Esso è ricavato dall'atteggiamento della sinistra tradizionale italiana, che ha riconosciuto nell'azione della magistratura tout court uno degli strumenti fondamentali per il superamento delle ingiustizie sociali, e per converso dalla posizione del moderno centrodestra che ha visto nella magistratura un ostacolo al governo del paese, sinonché la validità dello schema che ipotizza l'esistenza di un governo amico per i magistrati è finalmente smentito persino nelle dichiarazioni d'intenti dal processo di larghe intese che attraversa l'azione riformatrice sulla giustizia. E dunque il ritardo nell'azione della magistratura associata sta proprio in questo, nel fatto che essa vive, si organizza e parla come se fossimo ancora nella Prima Repubblica. La novità politica più rilevante è data proprio da quella intesa denominata con l'espressione Patto del Nazareno, una intesa bipartisan che ha portato unità d'intenti delle forze politiche nel ridimensionare la giustizia con l'intento dichiarato di riequilibrare i poteri dello Stato. Essa si è sostanziata in una condivisione non solo del piano degli interventi normativi, ma anche delle scelte in materia di autogoverno, una alleanza a tutto tondo che attende solo di divenire maggioranza con l'aiuto dei magistrati. La reazione alla crisi del correntismo. La base dei magistrati ha reagito come poteva alla crisi del correntismo, partendo dalla denuncia dalla incapacità e del malgoverno delle correnti, manifestatasi con episodi di clientelismo, è stata sollevata la questione della incompatibilità tra associazionismo ed autogoverno e dei rapporti visibili ed occulti tra mondo politico e mondo associativo. Questa posizione è stata espressa nella proposta presentata nel corso di una assemblea generale invocata dalla base dei magistrati e sostenuta da una lucida e complessa critica del sistema con la quale, preso atto del fallimento dell'esperienza politica delle correnti, si prevedeva una linea di demarcazione invalicabile tra associazionismo ed autogoverno. La logica proiezione di tale proposta si sostanziava nella ulteriore e separata proposta del sorteggio per la scelta dei componenti del CSM. La conseguenza di una tale impostazione sfociava nella impietosa conclusione della impossibilità di un autogoverno efficiente e giusto, e nella sua rinuncia in favore di una gestione tecnica. La proposta rappresentava dunque una fortissima provocazione politica, ovvero, se presa alla lettera, la morte stessa della politica associativa con la rinuncia alla prerogativa costituzionale dell'autogestione su basi di rappresentanza. Essa, al di là della provocazione, conteneva dunque una istanza ineludibile, quella della incompatibilità intesa come incontaminazione dalla politica. Una richiesta alla rappresentanza e all'autogoverno di operare con un'azione alta ed al di sopra di ogni sospetto. L'unità difficile da ricostruire. Dopo l'approvazione della legge sulla responsabilità a fronte del fallimento di ogni politica sulla giustizia, l'atteggiamento eccessivamente prudente dell'ANM rischia di creare nuove fratture interne. Tale atteggiamento è criticabile, ma al tempo stesso è pure vero che mai come in questo momento la magistratura deve affrontare la politica senza avere alleati nell'opposizione. Preso finalmente atto della inesistenza del governo amico, la magistratura associata dovrebbe riprendere un percorso comune a difesa del suo statuto costituzionale. E invece sembra di essere ad un passo dall'esplosione di una guerra interna il cui vero risultato non sarebbe certo quello di salvaguardare i valori della magistratura, ma semmai quello di indebolirla ulteriormente. Se vale il principio che le disfunzioni della giustizia, il conflitto con la politica e l'indebolimento organizzativo e psicologico della magistratura sono questioni collegate, è fin troppo semplice affermare che solo l'unità potrebbe scongiurare in questa fase ulteriori riforme normalizzatrici. Ma al tempo stesso è difficile raggiungere e mantenere un atteggiamento unitario. È infatti necessario che la maggioranza ANM comprenda l'errore politico commesso sinora e che chi contesta l'ANM sappia evitare la tentazione di trasformare il conflitto col governo in un conflitto interno. Il dato di partenza è che la politica, che ha ritrovato la propria unità, ha interesse a dividere i magistrati. L'idea rimane infatti sempre quella di trovare alleati tra i magistrati contro la magistratura. È un progetto antico e non serve certo richiamare i propositi della P2 velleitari e fortunatamente all'epoca non recepiti per comprendere come esso sia di attualità anche ai giorni nostri. La vecchia ANM deve superare i suoi schemi da prima Repubblica e i magistrati devono ritrovarsi uniti nell'interesse dei cittadini. Troveranno poi il tempo e il modo per distinguersi e modificare gli assetti di maggioranza interni all'autogoverno, ma devono impedire che la loro azione possa essere utile a favorire la normalizzazione della giustizia. Occorre dunque rifondare l'associazionismo partendo dalla nuova dimensione della minaccia al modello costituzionale di giustizia, ma non si può rinunciare alla tutela del lavoro dei singoli, alla definizione di carichi accettabili e compatibili con la qualità delle decisioni giudiziarie. Una difesa della magistratura senza difesa dei singoli magistrati rappresenterebbe un suicidio. Mentre i rischi di una mera contrapposizione sindacale alla politica, senza linea politico-associativa, e cioè senza elaborare le idee, le direttrici ideali, le regole comportamentali del giudice indipendente, sono sotto gli occhi di tutti. Essi vanno dalla mera contrapposizione senza progetto alla tutela clientelare, sino al rapporto deviato con la politica, con l'accettazione di un ruolo burocratico ed impiegatizio in cambio di piccoli vantaggi personali. Per questa ragione il punto unificante può essere rappresentato solo da una netta separazione tra impegno associativo e partecipazione alla vita politica, che è cosa diversa dalla collaborazione istituzionale con gli altri poteri dello Stato. Ora più che mai si impone un percorso di trasparenza nelle scelte associative che non possa prestarsi ad equivoci o fraintendimenti di sorta nel rapporto tra magistrati e politica, né alleanze palesi ed ideologiche né comportamenti sotterranei da sindacato giallo. Solo un nuovo associazionismo potrà restituire all'area enorme dei magistrati, che si riconoscono nel modello di autonomia ed indipendenza disegnato dalla Costituzione, il diritto di essere orgogliosi di coltivare una idea comune della giurisdizione e non un comitato di interessi personali o di parte. 19 marzo 2015, fine.